www.redijo.it e la storia continua. Milano e la sua storia. È il risorgimento del popolo milanese, da Lanzone da Corte e le vittorie popolari contro la nobiltà. Il popolo, durante le lotte religiose, i preti ricchi e i preti poveri, e Arialdo ed Erlembardo. Nel 1042 cominciò questa rivoluzione. Per la prima volta si trovava di fronte, in aperta lotta, l'elemento romano rappresentato dal popolo e l'elemento germanico rappresentato dalla nobiltà feudale, giacché non è questa solamente una lotta fra oppressi e oppressori, ma anche una vera e grandiosa lotta di razza. Lanzone da Corte, un nobile, sembra, sinceramente convertito alla causa popolare, è l'eroe di questo episodio. Le schiere popolari stavano già per soccombere quando egli intervenne a raccogliere e a spingerle in un estremo assalto vittorioso. I nobili furono cacciati dalla città, ma fortificatesi in sei borghi, da loro stessi costruiti nella circostante campagna, e aiutati dagli abitanti dei contadi del Seprio e della Martesana, molestarono con frequenti assalti i difensori delle mura. Fu un vero assedio che durò 3 anni. I milanesi erano già presto a cedere dalla fame, ma Lanzone, con aperta politica, seppe ben ventilare la minaccia di un intervento armato dell'imperatore, sì che i signori, impauriti, si lasciarono indurre a rientrare in città ed accettare le modificazioni d'ordinamento imposte dai nuovi tempi, vale a dire la compartecipazione del popolo nel governo comune. Era la prima volta che, nella piena coscienza del suo forte diritto, la borghesia di Milano provvedeva in comune ai propri interessi come ceto distinto, onde in questa tregua molti scrittori hanno veduto le origini del comune, ritenendo che esso si costituisse allora con capi scelti dei vari ordini della cittadinanza. Ma se i documenti del tempo, pur mostrandoci quegli ordini, clero, nobiltà e popolo, più nettamente delineati e più avvicinati tra loro, non permettono di asserire che così di un tratto si costituisse un nuovo stato politico con la piena partecipazione del popolo al governo. È certo che questo aveva fatto un gran passo verso la conquista dei suoi diritti. Le grandi questioni non si dibattevano più solamente fra arcivescovo, imperatore, capitani e valvassori. Quanto ormai potesse questo nuovo elemento che entrava a far parte della vita pubblica, il popolo, si vide nelle lotte religiose, le quali seguirono immediatamente ai rivolgimenti provocati da Lanzone, e furono qui in Lombardia un drammatico episodio della famosa lotta per le investiture, dibattuta fra il papato e l'impero. Una profonda corruzione aveva intaccato dall'alto il clero, il quale nella vita privata macchiava la sua dignità col concubinato e nella pubblica con la simonia, cioè con la vendita delle alte cariche ecclesiastiche. Il clero minore protestava contro gli scandali e si formarono così, verso la metà del secolo XI, due grandi fazioni fieramente avverse. L'una dei preti ricchi e titolati, che avevano per naturale alleata la nobiltà, alle quali molti appartenevano. L'altra dei preti poveri, fautori di una radicale riforma, che si appoggiavano e trovavano potenti mezzi d'azione nel popolo. La seconda fazione era chiamata dagli avversari pataria, quasi a dire accolta di straccioni, per dispettosa ironia, non già perché solo l'infima plebe sostenesse il partito dell'ordine e delle riforme, La simonia era così strettamente legata con le investiture dei vescovadi, di cui l'impero voleva essere l'unico dispensatore, che i pontefici romani sostennero naturalmente i patarini e l'imperatore, la nobiltà e il clero simoniaco. Di questo atteggiamento diede manifesta prova Enrico III, con l'imporre alla sede arcivescovile di Milano, appena morto a Riberto, Guido da Velate, un prete di scarsa scienza e di dubbi costumi. Queste lotte, spesso terribili e sanguinose, durate mezzo secolo, mutarono profondamente le condizioni politiche e sociali di Milano. Mentre prima l'arcivescovo, giunto all'apogeo della sua potenza, era siffatto protettore, l'alleato del popolo, e con esso aveva affiaccato la baldanza della nobiltà e dell'imperatore medesimo. Ora, da quella potenza rapidamente decade, diviene strumento dell'impero e dei nobili. Difende il clero simoniaco contro il Papa e maschera questa politica ambigua, col pretesto di difendere l'autonomia della Chiesa ambrosiana contro quella di Roma, che tende ad assorbirla. Il popolo, infervorato dapprima da quell'uomo d'abilissimo ingegno e di ferrea tempra che si chiamava Ildebrando e che fu poi Papa Gregorio VII, e guidato poi dai convinti apostoli della causa dell'ordine e della disciplina, Anselmo da Baggio, Arialdo ed Erlembardo, e il popolo sta col pontefice, si scaglia ora contro le bandiere sotto le quali aveva prima militato e si avvia a scuotere anche il gioco dell'arcivescovo, prima che lo aveva messo sulla via delle conquiste. www.redigio.it e la storia continua.